Io sono pronto.
Ciao Tiziano, buongiorno e benvenuto. Facciamo questo video per dare molti più dettagli di tutto il lavoro che andiamo a presentare assieme nel corso di geobiologia applicato all'agricoltura e alle coltivazioni. Quindi ti do la parola e ti lascio raccontare ulteriori dettagli che saranno comunque una piccola parte, perché noi abbiamo programmato 7 incontri, 7 lezioni da 2 ore online e il corso pratico. Ok, vai, hai carta bianca e raccontaci tutte queste meraviglie.
Intanto grazie della presentazione. Io volevo impegnare una mezz'oretta circa per spiegarvi alcune cose essenziali di cos'è la geobiologia e a che cosa serve. Prima però di partire con quello volevo un attimo presentarmi, perché almeno capire un attimo con chi è il relatore in questo caso. Io sono geometra, sono tecnico dell'ambiente, pratico Kriya Yoga dal 1988, sono uno un po' di quei matti che ha girato anche per l'India, ho conosciuto diversi maestri spirituali. Sono comunque radiestesista, geobiologo, ricercatore in radionica ormai dal 1996 e ho iniziato con l'associazione culturale ACTRA di Ravenna. Sono stapo docente INBAR, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, ho insegnato in diverse località in Toscana, in Emilia, in Veneto. Ho avuto fortuna di avere grandi insegnanti, forse i migliori insegnanti che ci sono stati in questi ultimi anni, da Aristide De Viero a Gian Piero Quadrelli, a Giacomo De Vito, a Emilio De Tata, al mio carissimo amico Massimo Frisari, a Roberto Zamperini, con cui avevo un ottimo rapporto di amicizia. Ho frequentato anche un corso specialistico con GEA, nel quale ho avuto occasione di lavorare con alcuni docenti dell'Istituto Hartmann. Sono docente di domoterapia e geobiologia presso l'Accademia Anea di Naturopatia, sono stato anche socio fondatore e ne sono stato vicepresidente fino a 3 anni fa. Mi occupo da anni di rilievi geobiologici, faccio ricerche idriche, sono anche un po' scrittore, un po' conferenziere, ho scritto alcuni libri, qui li potete vedere. E bene, basta, finiamo così con la mia presentazione e cominciamo a parlare invece della geobiologia. Io credo che a tutti voi, che siete osservatori, sia capitato andando in giro di vedere immagini di questo genere, alberi che si piegano moltissimo o altri che si piegano un pochino di meno. È un'immagine molto comune questa e credo che a tutti voi sia capitato di vedere. Oppure di vedere in alcuni filari, questi sono dei pioppi cipressini, che ce ne sono di quelli o un po' più sottili o addirittura alcuni che muoiono e molto spesso vengono ripiantati e non ricrescono. È un'immagine molto comune questa. E credo che anche questa un buon osservatore non sia mai sfuggito. Oppure, se avete un qualche gattino, vedete che il gattino spesso che cosa va? Ovviamente il gatto piace andare sul letto, piace andare sul divano, questo è normale. Però vedete che spesso si mette sempre esattamente nello stesso punto. Oppure vi può capitare, io vi auguro di no, ma può capitare a molte persone che generalmente alle 3 di notte si svegliano. Dalle 3 alle 3 e mezza di notte. Non è un caso, ci sono delle motivazioni. Oppure la mattina vi alzate male, di traverso, avete dormito malissimo. A questo punto posso dirvi una cosa, che molti di questi aspetti sono difficilmente spiegabili, ma facilmente spiegabili con gli insegnamenti della geobiologia, perché la geobiologia ha dei risvolti pratici su tutte le forme di vita. Ma cos'è in realtà la geobiologia? Guardate, cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile. In parole semplici, la geobiologia studia l'interazione tra la vita, la nostra terra e il cosmo. Quando parlo di vita, parlo sia degli animali, sia delle piante, sia degli esseri umani, quindi vista nel suo complesso. Molti fenomeni che avvengono sono legate a questo tipo di interazione. Gli antichi cinesi erano estremamente saggi e avevano una grande conoscenza, usavano questo simbolo che poi potete vedere qui sotto. Questo simbolo rappresenta l'uomo che interagisce con il cielo, con la terra e con gli altri uomini. Se voi vedete, le frecce tendono a muoversi in entrambi i sensi, sia in ricezione che in emissione. Questo che cosa significa? Significa che in realtà non è solo un'antenna, ma è una rice trasmittente, cioè tutto quello che fa l'uomo, però anche gli animali, anche le piante, è quello di ricevere e trasmettere. Siamo in costante interazione con tutto quello che ci circonda. Io qui ho corretto, se voi vedete, dove nel simbolo dice uomo, ho messo vita e natura, cioè l'uomo interagisce con altri uomini, con gli animali, con le piante, con le rocce, con l'aria. Quindi siamo in costante interazione. Quindi qualunque cambiamento che avviene attorno a noi, in qualche maniera interagisce con noi. Amo molto questa frase, dice, occorre prendere coscienza che esistono delle influenze magnetiche, telluriche, cosmiche, elettromagnetiche, responsabili di numerose perturbazioni che possono essere dannose per la salute umana. Conoscerle ed evitarle è indispensabile per vivere sani e a lungo. È inutile che noi facciamo finta che non esistono. Esistono. Quindi il nostro compito per vivere meglio noi, per far vivere meglio i nostri animali, per far vivere meglio le nostre piante, è quello di cercare di conoscerle, evitarle e trovare le soluzioni per vivere sani a lungo noi e gli animali, ma anche le piante. Cosa in realtà poi la geobiologia va a vedere di questi fattori di influenza che sono alterati e quindi interagiscono in maniera dannosa con la vita? Le cose che vengono guardate sono l'acqua sotterranea in movimento, sono le faglie, sono i contatti stratigrafici e le reti di interazioni naturali più conosciute come Hartmann e Curry. L'acqua sotterranea in movimento, si dicono tante cose stupide sull'acqua sotterranea in movimento. Internet è pieno di termini sbagliati, di termini non corretti. Noi non cerchiamo un corso d'acqua sotterraneo, non cerchiamo una vena d'acqua, non cerchiamo una falda, non cerchiamo un acquifero. E questo mi fa molto arrabbiare perché sento tanti termini sbagliati. Noi cerchiamo semplicemente dell'acqua in movimento, sono linee di flusso, lo spiegheremo poi un pochino meglio se avremo occasione di farlo. Però andiamo a cercare dell'acqua in movimento, ci sono tanti termini sbagliati. E cerchiamo le faglie, questa immagine vi dà l'idea di una faglia che arriva fino alla superficie, molte faglie sono occulte, la maggior parte delle faglie sono sottoterra. Cerchiamo le reti di interazione. Quando parlo di geobiologia, quasi tutti dicono i nodi di Hartmann, è la cosa più nota, più conosciuta. Cerchiamo la rete di Hartmann, che come vedete è un reticolo che è orientato nord-sud, est-ovest, in direzione est-ovest ha circa un'interazione di 2,50 m tra muro e muro, mentre in direzione nord-sud circa di 2 metri. Il punto critico non sono i muri, che sono larghi circa 21 cm, ma i punti dove queste reti si incrociano. Dove c'è l'incrocio, lì c'è il nodo. Il nodo di Hartmann è l'incrocio di due muri di Hartmann. Altra rete che andiamo a cercare è la rete di Curry, che è in diagonale 45 gradi rispetto al nord-sud, ha un interasse fra le varie maglie di circa 3,50 m, dei muri larghi 50 cm, anche qui il punto critico è dove si incrociano e ci sono i nodi. C'è un'altra rete che è praticamente sconosciuta, ai più, i primi in Italia che ne hanno parlato forse sono stati l'ingegner Berti e io, è una rete che si chiama di Banker e abbiamo notato che è molto problematica per la vita, ha un interasse di circa 10 metri per 10 metri, i muri sono larghi un metro e qui non sono problematici soltanto i nodi, ma sono problematiche anche le linee. A questo punto non vi ho fatto vedere quelle immagini all'inizio per lasciarvi senza una risposta. Vorrei provare a dare una spiegazione con la geobiologia alle immagini che vi ho fatto vedere in fase iniziale. Perché questa pianta si allontana? Perché c'è un segnale di acqua sotterranea in movimento molto forte, molto fastidioso, e la pianta che non si può spostare come ci possiamo spostare noi, come ci possono spostare gli animali, si allontana il più possibile dalla zona di disturbo. Questo pioppo è stato piantato esattamente su un nodo di Curri. I nodi di Curri sono letali per i pioppi. Più volte ho avuto occasione di riscontrarlo. E qui è morto, è stato ripiantato, ma come vedete non con una gran fortuna. Gli animali. Proviamo a riassumere questo. Perché il gatto va sempre nello stesso punto? Il cane si comporta come noi, cerca di stare nei punti puliti. Dove sta il cane, se è ancora abbastanza giovane, perché quando invecchiano perdono un po' la capacità di sentire, dove sta il cane potete stare tranquilli che se sceglie lui il posto ci potete stare anche voi. Dove sta il gatto, qualche perplessità c'è. Il gatto ha la capacità di accumulare. Se vi capita di essere ammalati, avete un gatto, vedete che a volte il gatto si viene ad appoggiare alla vostra parte ammalata. Il gatto sarebbe un terapeuta perfetto da un certo punto di vista, però il gatto ha la capacità di accumulare energie anche sporche e quindi che cosa fa? Si va a posare su un nodo di arma per scaricarsi. Non è che stia sempre in quella posizione, ma ci va molto. Io ho visto tante volte in più di 20 anni di esperienza andando nelle case di vedere dei gatti appoggiati in un certo punto. Quando ho fatto il rilievo ho trovato che lì c'era un nodo di Hartmann, o altre volte senza saperlo ho trovato il nodo di Hartmann sul letto e mi dicevano ah sì, è il punto dove va sempre il gatto, quindi non è una leggenda metropolitana come qualcuno dice. Mi è capitato veramente decine e decine di volte di riscontrare questo. Poi io stesso ho dei gatti, quindi le possibilità di fare esperienze sono molte. Vi voglio, per quanto riguarda l'uomo, raccontare un episodio che è mio personale ed è stato poi l'elemento che in qualche modo mi ha fatto credere e continuare a studiare la geobiologia. Io, nei tempi in cui abitavo in questo appartamento, voi vedete questo qui è il letto, io dormivo da questo lato e qui avevo lo studio, come libero professionista da geometra, in cui lavoravo la maggior parte del giorno al computer. Ho cominciato a frequentare un corso di radiestesia e di geobiologia perché lessi un libro che mi colpì molto e quando lessi quel libro rimasi molto perplesso perché vidi per la prima volta le reti di Hartmann e i nodi di Hartmann e dissi, nonostante fosse già tanti anni che facevo geometra, se questo è vero ho capito veramente poco di quello che sto facendo. Mi misi a studiarlo e andai a fare un corso. Ovviamente, fatto il primo corso, la prima cosa che uno che fa, guarda casa sua. E guardando casa mia, ho scoperto questo, che io dormivo da questa parte del letto e lavoravo da questa parte. Qui c'era una faglietta secondaria che mi prendeva di giorno e di notte. Poi vedete questo circolino verde, qui c'è un nodo di Hartmann, mi battevo in testa e qui avevo un nodo di Curri. Io mi trovavo tutte le mattine di traverso nel letto, dormivo malissimo, avevo una cervicale da urlo. Visto questa situazione qui, mi sono spostato a dormire dall'altra parte del letto, guarda caso la mia cagnetta si infilava sotto il letto sempre in questo punto, mai dalla parte dove dormivo io. E ho spostato ovviamente l'ufficio e la sedia dall'altra parte. In 7-8 giorni sono tornato a sgonfiarmi un po', mi è passata la cervicale, mi alzavo la mattina riposato ed è stata quella proprio la molla che mi ha detto ok. qualcosa di vero c'è. Adesso sono veramente convinto, perché voi sapete che le esperienze personali sono sempre quelle che danno la molla al tutto. Due parole molto rapidamente per fare un po' di storia della geobiologia, ma senza nessuna pretesa, ma per farvi capire che ha ragioni antiche. Allora, ovvio, Penshui non è geobiologia, però fin dall'antichità, fin dal 1000 avanti Cristo, l'uomo ha sentito anche il bisogno, l'esigenza, la necessità di capire come collocare meglio i luoghi dove abitare. Anche gli antichi romani hanno preso questa conoscenza dagli Etruschi. Gli Etruschi avevano una vera conoscenza profonda. E credo che tutti vi ricordiate da reminiscenze scolastiche che i romani costruivano tenendo conto di un decumano maximus e un caldo maximus. E queste due linee sono due linee che venivano trovate e cercate da persone che avevano capacità di sentire le energie. Io e l'amico Sergio Berti siamo andati più volte a fare verifiche in luoghi in antiche città etrusche e alcuni luoghi di origine romana, e abbiamo identificato sia il caldo che il decumano e tutte le altre linee che poi venivano costruite costruendo un reticolo. Perché costruivano in quella maniera e sapevano sentire l'energia? Perché costruivano senza bloccare la veicolazione energetica. Quindi questa conoscenza abbiamo potuto verificarla più volte. Anche nel periodo medievale, le grandi cattedrali, tutti questi luoghi, ma tutti i luoghi di culto, erano costruiti in determinati luoghi che avevano specifiche anche caratteristiche geobiologiche. La scelta del luogo, dove mettere l'altare, dove costruire, era sempre fatta da qualcuno che sapeva come collocarlo. È una conoscenza antica.
Questa immagine che hai fatto vedere, Tiziano, è la cattedrale di?
È la cattedrale di Chartres in Francia, e quello che voi vedete in primo piano è un labirinto che si chiama labirinto ovviamente di Chartres, molto famoso, che veniva percorso in ginocchio dalle persone e veniva considerato come un viaggio alla Gerusalemme celeste. Questo è uno dei luoghi energetici più famosi del mondo.
Ho visto quel simbolo anche sul tuo libro Antenna Uomo, direi.
È proprio sulla copertina del mio libro, esatto, esatto Andrea, perfetto, hai una buona memoria.
Bellissime queste cose che ci stai dicendo, quindi interessante questa premessa, tutta questa panoramica, e come vedete c'è tantissimo da imparare, da osservare e soprattutto da applicare, come nel tuo caso specifico, la tua storia ha insegnato ad approfondire e a migliorare. Scusa se ti ho interrotto.
No, volentieri.
Mi piace tranquillo. Interagire così anche per avere...
Tranquillo, mi fa piacere che tu interagisca, anche perché rendiamo un pochino la presentazione più vivace. E volevo riprendere rapidamente con una storia un pochino più moderna, perché da qui comincia la vera geobiologia. Ma secondo me anche il resto aveva proprio importanza per far capire l'energia e le condizioni del luogo. La prima traccia che si può dire della geobiologia moderna nasce alla fine del 1900 dal dottor Haviland, che stava facendo indagini in una zona del Tamigi dove trovavano un'altissima mortalità del cancro, e dopo una serie di verifiche, di studi eccetera, presentò alla Società di Medicina di Londra dicendo che la maggior parte dei casi di malattia era da porre in relazione con il luogo di abitazione. Questo è il primo documento medico-scientifico che noi abbiamo che parla un pochino di questo aspetto della geobiologia. Io vado molto rapidamente, sono tanti altri personaggi che sono stati nella storia, ma naturalmente, siccome i nodi di Hartmann sono i più conosciuti, è indispensabile un attimino fare riferimento al dottor Hartmann. Lui ha studiato l'effetto di queste interazioni li chiama Raggi Terrestri, sugli esseri umani per oltre 30 anni. Ha creato un rapporto di circa 600 pagine con più di 140.000 casi studiati. E lui affermava che la malattia era un problema legato al luogo, in particolare in determinate posizioni. E diciamo che forse sono gli studi più ampi che siano mai stati fatti in materia. Anche l'ingegnere Manfred Curzi, che ha poi dato il nome alla rete di Curzi, ha fatto numerosissimi studi e a lui ovviamente si deve questa scoperta della rete di Curzi. Hartmann era tedesco, Curzi era austriaco. Per molti anni in Germania cercavano solo i nodi di Hartmann, in Austria solo i nodi di Curzi. Noi in Italia li cerchiamo tutti e due, ma anche loro ora. Però c'era un po' di competizione, ma entrambe le reti sono comunque importanti. A questo punto, io non voglio andare avanti con la storia perché avrei tantissimo da dire, andiamo sull'aspetto pratico. Quello che vi ho detto, a che cosa serve? Credo che lo abbiate intuito, ma in poche parole serve a guardare un po' tutti gli aspetti della vita, benessere e salute umana. Vi ho raccontato il mio caso, ma io ho visto decine e decine e decine di casi in più di 24 anni di esperienza in cui ho trovato situazioni che erano facilmente collegabili proprio delle geopatie. Benessere e salute animale sono luoghi in cui ci sono degli stalloni, ci sono degli allevamenti di polli, ci sono delle situazioni che sono legate alle geopatie e se non si provvede, molto spesso anche gli animali possono subirne in maniera molto pesante. Altra cosa è migliorare le coltivazioni e la salute delle piante da frutto. Anche su quello si può fare molto, specialmente quando si piantano piante importanti. Ho fatto degli studi su dei peschetti, su delle mele, su delle pere e ho visto moltissime interazioni su questo. Volevo farvi vedere, così per concludere, un esempio di come si può procedere in una ricerca di acqua. Ma molto semplice. Io premetto, io sto ormai, qui mi vedete, alcuni anni fa ero più magro allora, e con la classica forcella da rabdomante, faccio anche ricerche idriche, però mi sono reso conto, insegnando, che molte persone possono avere qualche difficoltà e ho messo a punto un sistema semplificato con un'antenna che ho messo a punto io, che si chiama T-Laker, che prende spunto dalla Laker, ma ci ho aggiunto una T davanti che, vabbè, diciamo che significherebbe il mio nome, Tiziano, e quindi T-Laker tende a significare quello. Vi faccio vedere come con la T-Laker si può fare e si procede per fare una ricerca idrica. Mi vedrete un pochino invecchiato, ma c'era anche freddo, quindi era anche un po' imbottito. Questa è la T-Laker che ho messo a punto io. Cerchiamo acqua, in questo caso in movimento, sotterranea, e vado a leggere su un lato della bacchetta che utilizzo a quanti centimetri devo posizionare il cursore per la ricerca di acqua. Giro il cursore, vado a spostare, giro lo strumento, vado a spostare il cursore su 7,9 cm, è una scala graduata in centimetri, e a questo punto comincio la ricerca. Se vedete, in una mano tengo la bacchetta e l'altra mano la tengo aperta come un'antenna di ricezione. Cammino in una certa direzione. Quando arrivo a contatto con il segnale d'acqua sotterranea, la bacchetta ha un'oscillazione, può essere verso destra o verso sinistra, perché è soggettiva. In questo caso sono su della ghiaia, con il piede faccio un segno per ricordarmi in che punto è cominciato il segnale d'acqua in movimento. Finché proseguo, la bacchetta generalmente a destra è piegata. Quando arrivo fuori dal segnale d'acqua, la bacchetta torna ad avere la sua direzione. Faccio un segno nella ghiaia sempre col piede, poi utilizzo all'esterno queste bande bianche e rosse, il mio rimembrare di essere geometra mi ricorda che in cantiere usavamo quelle, quindi ho trovato quelle come applicazione più pratica. Metto quelle, le fermo un attimo con la ghiaia, sia da un lato che dall'altro, e a questo punto ho identificato il flusso di acqua sotterranea. Ricordatevi, ricercare acqua come geobiologo è una cosa, devo sentire il segnale di disturbo, ricercare acqua come rabdomante è tutt'altra cosa, perché non basta sentire che qui c'è un movimento d'acqua, ma bisogna sapere anche determinare la portata, la profondità e a volte anche la caratteristica dell'acqua.
Io hai già fatto un piccolo corso, Cristiano, qui.
Beh, vabbè, era per dare...
No, è bellissimo, io uso tantissimo questo strumento che tu hai creato, sempre con la tua capacità di semplificare, e ti garantisco che è quello che mi ha permesso di sbloccare le persone, perché non tutti sono in grado di usare magari le bacchette semplici. Quando non ci arrivano con quell'altra tecnica, uso questa e qua ho avuto il 100%. Ne ho consegnate tante di queste e continueremo a farlo perché sono veramente utili nelle ricerche e soprattutto nella progettazione, perché il fine di questo corso è di abbinare poi la conoscenza nella progettazione idonea, nell'agricoltura, nelle food forest, nei progetti di permacultura, dove facciamo veramente tanto design per creare questi ecosistemi che siano di autosufficienza, resilienza e protezione per tutte le forme di vita, non solo l'uomo, ma anche gli animali e le piante. Quindi questa conoscenza è veramente fondamentale, per me è uno dei tasselli delle cose che insegno, quindi sono onorato di averti e anche ti ringrazio, perché questa parte comunque è un dono che noi facciamo gratuito per farvi capire quanto è esteso questo argomento e quanto ci si può documentare, approfondire e imparare.
Credo che quello che tu hai detto sia reale, è anche lo spirito che ha animato la voglia di fare questa cosa insieme a te, in collaborazione, visto che poi già una collaborazione che è iniziata già da un po' di tempo, quindi sono molto felice di poter avere l'opportunità di trasmettere anche questa conoscenza al di fuori dei corsi personali che ho fatto, al di fuori della scuola, anche con una visione un po' più specifica, cioè proprio quella della visione verso l'agricoltura. Ho la fortuna di vivere in campagna, quindi la cosa mi ha anche appassionato. Ho visto i risultati applicando alcune delle cose che tu mi hai trasmesso sull'elettrocultura. Poi tu sai che io le modifico, è un po' alla mia maniera, però sei venuto tu stesso e hai visto quello che è successo.
Assolutamente, assolutamente.
Raccolto pesche senza fare niente, zucche che sono diventate il doppio di quello che erano quelle che avevo raccolto gli altri anni.
Susine, buonissime, bellissimo. Infatti, se proseguiamo nella tua presentazione, a questo punto invitiamo le persone a iscriversi, e quindi abbiamo creato questo programma, che è un programma comunque veramente molto vasto, perché sono 7 lezioni con inizio dal 2 marzo, abbiamo delle lezioni di 2 ore, dove comunque ci sarà anche spazio proprio per delle domande, perché saranno tante le domande, e ogni capitolo, come abbiamo descritto nell'altro video, è veramente ricchissimo, ricchissimo di documentazione, fotografie, immagini, e insegnamento. E poi abbiamo previsto gli incontri di persone, perché comunque è molto importante anche fare la pratica.
Io credo che quello sia fondamentale, nel senso, per chi vuole. È vero che nelle lezioni teoriche io le do tantissime informazioni e, se vedete, tendo a essere molto pratico, però anche la parte teorica è importante da capire, perché quando avete capito la logica che sta alla base, dopo veramente si può applicare con coerenza. E quindi l'obiettivo è quello di fare una cosa pratica. Tenete presente che io ho insegnato per più di 20 anni a migliaia di persone, perché all'interno della scuola di naturopatia ho avuto almeno 1400 studenti in questi anni. E questo vuol dire anche, credo, di aver acquisito un po' di esperienza anche nella capacità di trasmettere anche proprio l'aspetto pratico di allievo alle persone. e questa esperienza che io non voglio che rimanga chiusa, e quindi vorrei continuare a dare la possibilità alle persone di imparare questa tecnica che, vi ribadisco, a me ha cambiato la vita, ve l'ho anche un po' fatto vedere, e quindi sarei ben felice che potessimo portare avanti con frutto questa cosa che stiamo mettendo a punto.
Lo stiamo già facendo, ti ringrazio, quindi per chi è interessato potete scrivere info@elettro-cultura.com, metterò comunque anche il link nel video. Grazie mille Tiziano,
grazie a te.
Ci vediamo presto.
E io saluto anche tutti quelli che mi ascolteranno.
Fantastico.